Il Signore sia con voi.
E con il suo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Chinatosi vide le pelle per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra, e il sudario che gli era stato posto sul capo non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Non avevano infatti ancora compreso la scrittura, che egli, cioè, doveva risuscitare dai morti. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Il padre del Vangelo di Marco e Pietro, Giacomo e Giovanni salgono con Gesù sul Monte Tabor e vedono il Figlio di Dio, Gesù Cristo, il loro amico, trasfigurato, splendente come il sole. Rimangono stupiti e chiedono informazioni a Gesù su questo aspetto così diverso della sua realtà, della sua predicazione e tutta la sua identità. E quando stanno per tornare, spiega loro che non devono, che è meglio che non ne parlino con nessuno prima della resurrezione, prima che egli risorgesse dai morti. E commenta l'Evangelista dicendo: ma questi non sapevano neanche che cosa volesse dire la sua risurrezione dei morti. È interessante questa cosa, perché? Perché il problema, amici, che noi ci riguarda quando celebriamo la Pasqua, non è la resurrezione. Mi sembra un paradosso, come certamente oggi è il giorno della resurrezione. Ma noi non siamo chiamati oggi a ricevere l'annuncio della resurrezione, ma ad essere incontrati da un fatto che accade a Cristo, il nostro Salvatore, che è risorto dai morti. Siamo invitati ad entrare in qualche modo anche noi dentro questa tomba vuota, non solo per constatarne l'assenza del corpo del nostro Signore, ma per metterci davanti a un problema che ci riguarda individualmente, che riguarda la nostra vita, la nostra speranza, anche la nostra immagine sulla vita eterna, non la tematica della resurrezione. Se l'annuncio di Gesù Cristo fosse la problematica della resurrezione, beh, penso che l'avrebbe insegnata in una università al superiore. Non è questo. D'altronde, questa generazione, i nostri amici, quando si confrontano con la resurrezione, non sanno che cosa dire, cominciano a farfugliare, no? A dire: beh, ma la resurrezione come è possibile, biologicamente il corpo come fa, la carne risorge, no? E non sanno cosa dire, allora devono credere a un miracolo. Ma amici, la resurrezione non è propriamente un miracolo, non è come trasformare l'acqua in vino, non è questo. La resurrezione è la conseguenza di una realtà esistenziale del Figlio di Dio, una realtà che riguarda il Figlio di Dio tanto quanto può riguardare noi. Adesso vi spiego meglio. Se l'Evangelista Giovanni avesse voluto parlare della resurrezione, avrebbe fatto un piccolo trattatello su quello che vuol dire sperare di vivere dopo la morte e poi entrare in questa speranza definitivamente. Invece che fa Giovanni, come fa anche gli altri evangelisti? Si mette a raccontare un episodio che tu dici: ma perché la racconta così? Ma non era meglio che raccontava qualcosa di più glorioso, di più? Questo dice che questa donna sepolcro di buon mattino, trova la tomba con questa scoperchiata. Che ci interessa questo particolare? Entra dentro, non entra, però capisce che non c'è nessuno, torna da dietro, ma come, non ha ancora capito niente. Gesù gliel'aveva detto, aveva detto a tutti che sarebbe risorto, lo ha detto pure a noi durante tutto l'anno liturgico che egli sarebbe morto e sarebbe risorto. Perché questa donna torna da Pietro e dice: non abbiamo trovato il Signore, non sappiamo dove l'hanno posto. Ma che domanda, che parola è questa? Noi che avremmo detto: ma no, Maria, si parte, guarda, è risorto, si sa, leggi i Vangeli, tutti lo dicono, doveva risorto, lui lo ha detto sempre che sarebbe morto e sarebbe risorto il terzo giorno. Come hai fatto a non capire? E poi Pietro e Giacomo quasi lo dice: come? Non c'è, come mai non c'è? E allora si mettono a correre pure loro per vedere se è vero, e Giovanni arriva ma non entra, entra Pietro e trova le cose piegate, e allora tornano a casa tutti spaventati, ancora non hanno capito. Non capite? Ma perché l'Evangelista Giovanni ci racconta questa vicenda sconcertante, fatta di particolari contraddittori? Immaginate raccontare la speranza di un cristiano sulla resurrezione e dire: pensa, prima si è ammalato, poi entra in ospedale, però c'aveva paura, poi dopo è successo quello, poi quell'altro, chissà. E questo è il nostro problema, perché noi abbiamo ascoltato questo canale, ma alla fine, fino alla fine, noi siamo stati là a dire più di questi discepoli: ma alla fine è risolto o non è risolto? E cosa vuol dire che è risolto? Ma ancora di più: e io risorgerò? Questa risurrezione riguarda anche me? La tematica della risurrezione non la so affrontare, non so che vuol dire, ma il fatto che quest'uomo sia risuscitato riguarda la mia speranza, riguarda il mio dolore, riguarda la mia vita concretamente. Allora dove la andremo a cercare questa cosa? Nel fatto della risurrezione? No, amici, la andremo a cercare là dove costui si è avvicinato alla nostra vita, si è avvicinato tentando di tradurre continuamente quello che ha visto nel cuore del Padre, quello che ha visto nella mente di Dio, nella lingua degli uomini che potevano ascoltare. Dobbiamo contemplare, per giungere alla fede della resurrezione, questa passione di Dio, questa passione del suo Figlio, che lo porta a prendere la nostra carne e a camminarci a fianco, ad abitare le nostre situazioni, ad entrare nei nostri paradossi, ad entrare per esempio nella nostra costante paura di rimanere soli, di non essere amati o di non riuscire ad amare, nella nostra paura della malattia e della morte. Dobbiamo credere che questo Figlio di Dio assuma così tanto su di sé queste paure da vivere. Come facciamo a credere che un uomo ha vissuto le nostre paure se noi gliele vediamo prima vivere nel corpo anche a lui? Dobbiamo vederlo schiumare, dobbiamo vederlo soffrire, dobbiamo vederlo essere riprovato dagli altri, essere scartato, maltrattato, sputato in faccia, disprezzato. Allora potremmo dire: ma noi questo l'abbiamo visto? Certo che l'abbiamo visto, lo abbiamo visto quando abbiamo contemplato nei giorni passati questo sconcerto del Verbo fatto carne che viene sottoposto agli insulti e agli sputi, ma lo abbiamo continuato a contemplare in tutte le epoche in cui questo volto sfigurato si è ripresentato davanti ai nostri occhi. Lo abbiamo visto in tutte le deportazioni, in tutti i genocidi, in tutti gli sfruttamenti e maltrattamenti, fino a quelli che si consumano anche sotto casa nostra tutte le notti, o nei luoghi dove la nostra fede sembra che non riesca ad entrare, una fede chiamata a far luce alle nazioni che non riesce a penetrare nei luoghi dove il cuore è ottuso, il cuore chiuso degli uomini sembra non voglia ascoltare, non voglia sentire, non se ne voglia interessare. Noi là, privi di ogni speranza, di ogni parola. Quando noi però vediamo il Figlio di Dio soffrire e patire come noi la dimensione della carne, della difficoltà, del limite, allora ci convinciamo, e ce ne convinciamo quando anche vediamo il Figlio di Dio riusciamo ad accorgercene, allora cominciamo a pensare come sicuramente sarà capitato ai santi che tanto amiamo, come sarà capitato a Madre Teresa. Abbiamo visto nel volto degli altri qualcosa della passione di Dio per noi. Ci siamo sforzati di entrare in un tipo di amore che non ci era possibile. Noi non riusciamo ad amare le cose brutte, non riusciamo a guardare con favore le cose che non si presentano bene. La nostra generazione soprattutto non ce la fa. Dunque abbiamo accompagnato il Figlio di Dio dentro la passione e morte. Abbiamo capito che Egli si è consegnato totalmente. D'ora in poi cominciamo anche noi a credere che la nostra vita è legata alla sua. Non è più un Dio che non può soffrire, non è più una figura eterea che noi guardiamo e veneriamo, ma non può compatire la nostra infermità, come dice la lettera agli Ebrei. Anzi, è uno che proprio parla il linguaggio dell'infermità e della sofferenza. Manca solo una cosa, la nostra comprensione. Ci manca una cosa sola per entrare in questo dramma e uscire vittorioso. Ci manca di fare anche noi l'esperienza che ha fatto. Lui ha fatto l'esperienza che facciamo noi, quella della sofferenza. Per favore, può uscire da te questa persona. A noi manca adesso di entrare nella sua speranza. E come si fa a entrare nella speranza del Figlio di Dio? Possiamo noi rivestirci di speranza oltre ogni speranza, come direbbe San Paolo? Possiamo noi inventarci un sentimento che ci tiri fuori dalla sofferenza e dal dolore? Abbiamo una sola possibilità: l'obbedienza alla sofferenza. Accettare di buon grado che la vita non sia eterna in questo tempo, che la vita non sia non destinata alla morte. Possiamo accettare la caducità della nostra natura umana. Egli ha accettato questa caducità, noi la accettiamo per avere anche noi in sorte la sua realtà eterna. Allora qua il problema, lo capite bene, non è più la resurrezione, ma la resuscitazione dalla morte di quel nostro amico che si è fatto come noi e ci ha convinti che il Padre farà a noi quello che ha fatto a lui, se aderiremo a questa obbedienza, se entreremo in questa sopraffazione. E guardate amici, è proprio qua che il diavolo insiste, è proprio qua che ci separa dalla realtà di Dio, perché è qua che ci viene a dire: non puoi entrare in questa obbedienza, ti scandalizza, non puoi tendere le mani a Dio, si prenderà tutto, non puoi confidare totalmente in Lui, ti porterà via ogni bene. Questo amici è. Ora, cosa ci ha insegnato la storia della salvezza? Che gli uomini e le donne coraggiosi che hanno abitato questa incapacità di rispondersi, questa sofferenza oltre confine, e l'hanno accettata di buon grado, costoro hanno saputo anche guardare in faccia il volto di Cristo e sono entrati con Lui nella dimensione della vita eterna. Sono entrati con Lui nella speranza della resurrezione. Quelli invece che resistono a questa legge sono costretti a inventarsi realtà fittizie che non ci aggiungono un'ora sola, che non aggiungono un'ora sola alla nostra vita, che non ci danno luce, che non ci fanno entrare nella speranza, che soprattutto non salvano tutte quelle aspirazioni profonde che invece costituiscono la nostra realtà umana. Noi siamo fatti per Lui, non possiamo dimenticarlo. E solo in questo adeguamento alla sua realtà, alla sua storia, alla sua obbedienza, possiamo trovare il segreto della vita eterna. Possa lo Spirito di Dio in questo vespro mirabile della Pasqua risplendere anche nella tomba vuota delle vostre speranze e delle mie. Possa lo Spirito di Dio costruire la Chiesa su questa fede della resurrezione del Cristo e accompagnarci tutti insieme all'incontro con Lui nel giorno della sua vittoria finale. Sia lodato Gesù Cristo.